Con la seconda tappa di questi nostri appuntamenti entriamo nel vivo di quanto stiamo provando a fare e soprattutto cominciamo a comprendere il perché di quel titolo che abbiamo dato al nostro itinerario spirituale in questa prima tappa. Abbiamo intitolato Una giornata di Gesù. Tutti gli studiosi, lo accennavo già ieri nella riflessione, sono d'accordo nel dire che l'Evangelista Marco fa questa piccola operazione letteraria. Racchiude nello spazio di 24 ore, nello spazio di un'unica giornata, quello che in realtà Gesù fa e rifà per molte giornate del suo ministero in Galilea. È un procedimento letterario comune, se devo scrivere un romanzo magari non attribuisco tutto a me in prima persona, ma magari parlo di un altro personaggio, diluisco o restringo nel tempo a mio piacimento quello che capita, di modo che il romanzo diventa più avvincente. Marco all'inizio del suo Vangelo ci dice: immaginatevi una giornata tipo di Gesù. Immaginiamoci di rispondere alla domanda: che cosa faceva Gesù tutto il giorno nei suoi anni in cui ha vissuto nella Galilea, negli anni che vengono comunemente chiamati come la vita pubblica? Ecco, Gesù faceva questo. Da oggi fino a giovedì, oggi, domani e dopo, noi vedremo la giornata tipo di Gesù. Gesù arriva a Cafarnao, città importante, molto più importante di Nazareth, la città dove ha vissuto per tanto tempo. Nazareth è sulle montagne, è fuori dalle grandi vie di comunicazione. Cafarnao invece è proprio sulla via romana, la via che comunica, è sull'autostrada, diremmo noi oggi, è una città da cui non si può non passare. Tra l'altro, chi ha la fortuna di essere stato, chi verrà in Terra Santa, sa che Cafarnao è una delle città in cui noi abbiamo ancora molti reperti archeologici. Possiamo ritornare ad avere una buona approssimazione di dove si trova la casa di Pietro. E lì Gesù ha lavorato, ha abitato, è rimasto. È la città in cui Gesù ha fatto più miracoli, a Cafarnao. E arriva di sabato. Di sabato entra nella sinagoga. Vedremo altre volte in cui Gesù entra di sabato nella sinagoga. Già lo dicevamo ieri, Gesù è ebreo e come un buon ebreo al sabato cosa fa? Va nella sinagoga a pregare, come fanno tutti i buoni ebrei. È un uomo di fede, è un uomo di preghiera, è un uomo che tiene conto di quello che succede nelle sinagoghe al sabato. Che cos'è la sinagoga? La sinagoga è il luogo dell'insegnamento, dove vengono trasmessi quei valori che permettono di interpretare il senso della vita, l'impegno degli uomini in questo mondo. La sinagoga è anche il luogo dell'istruzione, nel suo aspetto più ufficiale. È anche il luogo dell'ascolto della parola e della preghiera. È un luogo sacro per eccellenza. Eppure, lo si vedrà per chi avrà voglia di leggere tutto il Vangelo di Marco, e non solo il Vangelo di Marco, proprio nella sinagoga Gesù viene presentato in conflitto con i suoi oppositori. Sembra trovarsi poco a suo agio in questo luogo dell'istruzione, dell'ascolto, dell'insegnamento. I conflitti più duri di Gesù con i suoi oppositori avvengono proprio nella sinagoga. Sarebbe bello andare a vedere, per esempio, cambiando Vangelo, il capitolo 4 del Vangelo di Luca, addirittura a casa sua, a Nazareth, Gesù predica nella sinagoga, non viene accolto, non viene ascoltato, lo vogliono perfino far fuori, deve scappare, se no lo ammazzano a colpi di pietra. È interessante questa notazione. Nel luogo dove dovrebbe essere tutto più tranquillo, tutto più semplice, tutto più sereno, in realtà Gesù si scontra sempre con i suoi oppositori. Questo ci fa dire che Gesù ama forse più luoghi un po' più laici. Le cose migliori le fa in casa, intanto che mangia, o sulla strada. Nella sinagoga si trova a volte un po' a mal partito. Proprio nel luogo dell'insegnamento, della trasmissione della fede, dei valori, della vita, emerge un messaggio, una parola di Gesù che contrasta con quella che è la parola ufficiale della religione dell'epoca, della religione del tempo. Capiamo cosa vuol dire quando Gesù dice: sono venuto a portare la guerra, sono venuto a portare la spada. Proprio nel luogo ufficiale della religione Gesù si presenta un po' come un eretico, come uno che porta un messaggio un po' diverso, che stona col messaggio ufficiale. E proprio alla fine ci viene detto questo. Provate a guardare l'inizio e la fine di questo brano di Vangelo. Che cosa c'è scritto? I biblisti parlano di questo procedimento, lo chiamano inclusione. Sarebbe, come dire, una parola più semplice, la cornice del brano. Al versetto 22 si dice: erano stupiti del suo insegnamento, infatti insegnava loro come un'autorità e non come i loro scribi. E che cosa si dice al versetto 27, dopo che Gesù ha guarito l'indemoniato? Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Vedete, all'inizio e alla fine la cornice di questo brano ribadisce un'idea. Gesù viene a portare una parola nuova, una parola autorevole, una parola che è più autorevole di qualunque altra autorità. I depositari della dottrina erano proprio questi scribi, quelli che sapevano leggere e scrivere, che trasmettevano anche con ufficialità, con competenza questo ruolo. Non erano dei cattivi predicatori, ma qual è l'autorità di Gesù? È l'autorità diversa, è l'autorità di chi si esprime non solo a parole, ma anche con la vita. È l'autorità di una vita vissuta. È l'autorità che si capisce rileggendo, dopo aver visto l'inizio e la fine, il cuore del brano. E il cuore del brano è la guarigione di questo indemoniato. Tra l'altro c'è una notazione molto bella, molto importante. Quando Gesù fa qualcosa, suscita delle domande. Di fronte a questo miracolo nasce la domanda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, si chiede la gente. E questa domanda apre lo spazio di un nuovo ascolto. È interessante questa cosa. La parola di Gesù apre uno spazio di ricerca e di fede. La domanda apre uno spazio nuovo. Noi abbiamo in mente, qualche volta l'abbiamo anche detto, legge il Vangelo, ci sono tutte le risposte, vero e non vero. Ci sono le risposte per chi sa farsi delle domande. La prima cosa che suscita la parola di Gesù non è una risposta certa, chiara, tranquilla. Gesù suscita la ricerca, suscita un po' di dubbio perché uno possa cercare ancora. Mentre prova a rispondere alla fatica della vita dell'uomo, la parola del Signore invita a farsi carico di nuovi interrogativi. Non so se è chiaro questo passaggio, ma è decisivo. È decisivo. L'uomo di fede non è l'uomo che non si fa domande. Non è l'uomo che dice: credo a tutto, mi fido, basta, non ditemi troppe cose, se no mi vengono dei dubbi. E a me viene da dire: meno male che ti viene qualche dubbio. L'uomo di fede non è l'uomo senza dubbi, dove tutto è tranquillo e sereno. L'uomo di fede è l'uomo che ricerca, è l'uomo che si interroga. Voglio citare a questo proposito il cardinal Martini, che a sua volta, citando un filosofo molto noto, diceva: non esiste una differenza tra credenti e non credenti. C'è una differenza più sottile, è quella tra pensanti e non pensanti. Il credente pensa. E come tutti gli uomini che pensa, si fa delle domande, degli interrogativi, accetta anche qualche dubbio, accetta qualche paura nella ricerca della fede. Quello che non pensa non è un buon credente, ha buttato l'intelligenza alle ortiche, e siccome l'intelligenza è un dono di Dio, ha buttato via il dono di Dio. In questo caso il Vangelo ci restituisce proprio questa cosa. Gesù suscita domande, non dà delle risposte precise. Che è mai questo? Se dovessimo andare avanti nel Vangelo di Marco troveremmo ancora molte altre domande. Anche i discepoli, per esempio, di fronte al miracolo della tempesta sedata si dicono: chi abbiamo preso su questa barca? Chi è mai questo che comanda perfino i venti e le acque e gli obbediscono? Tutti sono presi da stupore, ci dice l'Evangelista Marco. Qualcuno ha tradotto questo stupore, questa parola che troviamo nel testo, facendo una metafora, un'immagine molto ardita. Qualcuno ha tradotto dicendo: tutti furono presi da infarto. Non è una traduzione letterale, ma per dare l'idea, un colpo al cuore. Perché non si aspettavano questo? Non si aspettavano che il loro vicino di posto era un indemoniato, primo, e non si aspettavano che Gesù fosse capace di guarirlo. Questo stupore assomiglia molto a un infarto spirituale, a qualcosa che ti arriva come un tuffo, come un colpo al cuore. Non è soltanto una vaga meraviglia, ma che roba! Come quando noi vediamo uno spettacolo, guarda che bello, subito dopo giriamo canale e ne vediamo un altro. È un vero e proprio colpo al cuore, un infarto spirituale che ti fa cambiare tutto, cioè un infarto ti devi curare, ti devi guarire in un altro modo. Ecco lo stupore che genera Gesù, assomiglia molto questo stupore a quella che ieri abbiamo chiamato conversione, che dicevamo non è fare un fioretto in più, ma è cambiare, girare i piedi dall'altra parte, fare un'inversione o cambiare la mentalità, non soltanto la testa, il modo di pensare e di agire. Ed è interessante questo. Marco ci dice che Gesù in questa sinagoga insegna come uno che ha autorità. Erano stupiti del suo insegnamento. E uno si aspetta, ma dici che cosa ha detto Gesù? Se questo insegnamento è così autorevole, ma voi non troverete nessuna parola di Gesù nell'insegnamento. Non troverete la predica che Gesù ha fatto in quella sinagoga. Troverete soltanto le parole, taci, esci da lui. Non ci viene detto l'insegnamento di Gesù perché non è necessario, è lui l'insegnamento, è lui la parola viva, è lui la parola di Dio. E adesso allora possiamo andare a vedere questo uomo che si trova lì nella sinagoga. La prima cosa che notiamo è che non si dice il nome. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo. L'anonimato nel Vangelo è sempre un invito a metterci al posto del personaggio. Quando si parla di un uomo, domenica ascolteremo per esempio il Vangelo del Samaritano, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, un tale, un tizio, non si dice nome e cognome. Il procedimento letterario ci dice, questo non ha un nome, mettigli il tuo. È come se dicesse, Davide si trovava nella sinagoga, Ambrogio si trovava nella sinagoga. Valgono anche i nomi femminili. Cecil si trovava nella sinagoga. Non si dice il nome per invitare chi ascolta a mettersi lui al suo posto. Maurizio, mettiti tu al posto di quest'uomo. Marco, mettiti tu al posto di quest'uomo. Chi legge il Vangelo dice da che parte sto. Magari anch'io sono uno come tanti nella sinagoga. E attenzione però alla finezza. Si dice che è un uomo, un semplice fedele. Niente lascia pensare che abbia un demonio dentro. Lavoriamo un po' di fantasia. Se quest'uomo era come l'indemoniato di cui ci parlerà poi Marco al capitolo 5, che andava in giro gridando, si percoteva con pietre, girava nudo in mezzo ai sepolcri, secondo voi l'avrebbero fatto entrare nella sinagoga? No. L'avrebbero tenuto molto fuori. Te, qui così non entri, ci mancherebbe altro, fuori dai piedi. Quest'uomo non porta su di sé i segni esteriori di avere un demonio dentro. È un uomo fedele come un altro, come tutti gli altri. Che è entrato, non ha fatto segno della croce, perché non si fa segno della croce quando si entra nella sinagoga, ha fatto tutto, si è messo in testa il suo cappello, perché nella sinagoga si entra col capo coperto, e si è messo seduto come gli altri ad ascoltare la parola di Dio. Nessuna traccia del demonio, almeno apparente. Forse lo sa nemmeno lui di avere un male dentro, di avere qualcosa che dentro lo turba, lo agita. L'uomo che si porta nel cuore questo demonio, questa presenza negativa, non immaginiamoci chissà che cosa, questo male interiore, questo profondo malessere interiore, si sente religiosamente e socialmente a posto. Uno tra i tanti che va di sabato nella sinagoga. È una persona per bene, è una persona a posto. E tra l'altro niente lascia supporre che Gesù nella sua predicazione si sia rivolto proprio a lui, come facevano i vecchi predicatori, vi ricordate? Tu, proprio tu, e indicavano col dito quello lì, cercava di nascondersi perché si sentiva indicato a dito e gli venivano buttati addosso a lui. Era un procedimento per attirare l'attenzione, tutti i peccati contro i quali il vecchio predicatore tuonava. Il testo non ci dice questa cosa, ci dice semplicemente che Gesù insegnava. Eppure proprio questa parola scatena dentro quest'uomo una ribellione. Gesù non si è rivolto a lui in particolare, eppure lui si è sentito ferito dalla parola di Gesù, si è sentito toccato dalla parola di Gesù, e allora si mette a gridare: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il santo di Dio. Si sente attaccato dalle parole di Gesù. Le parole di Gesù, che effetto hanno avuto? Hanno snidato il male che c'era dentro di lui, l'hanno reso consapevole. del male che lui si portava dentro. È un po' come quando ti viene detto da un referto medico: guarda che è questa malattia, stai attento. E lui si sente colpito. È un po' come una diagnosi fatale che ci viene consegnata. Quest'uomo non si rendeva conto, come quando noi, finché non ci rendiamo conto, nessuno ci dice che abbiamo questa malattia. Se non ci sono dei sintomi, noi non ce ne rendiamo conto. Uno c'è il calcolo alla cistifellea, che è asintomatico, finché non scoppia fuori non sa nemmeno di averlo. E poi viene che sta male da morire, devono operarlo d'urgenza. Immaginiamoci questo procedimento per quest'uomo. Gesù ha snidato il male che non sapeva di avere dentro. La forza della parola di Gesù ha fatto scoppiare tutta quella guerra interiore, quel disagio interiore, quel male interiore che aveva. E questo si rivela, dice: no, non è vero, non sono così, taci, sei venuto a rovinarci. Addirittura la miseria in cui è caduto gli fa leggere come estrema minaccia la possibilità di salvezza che gli viene offerta. È l'ultima menzogna che questo demonio cerca di mettergli dentro nell'animo. Diremmo noi: non è più nemmeno lui a parlare, è il male dentro di lui che parla. Sono tutte le sue paure, il suo mondo interiore che esplode improvvisamente. Qualcosa di strano, no? Proviamo a pensare quando magari siamo presi da un accesso di furore e diciamo delle cose che non pensiamo, di cui poi ci vergogniamo. Capitato, no? Qui non è più nemmeno quest'uomo, è talmente dentro questo spirito del male che gli fa vedere tutto cupo, tutto buio, tutto minaccioso, che Gesù ha saputo stanare, che dice delle cose al di sopra di se stesso. Come fa a dire: sappiamo chi tu sei, il santo di Dio? Chi glielo fa dire? È qualcun altro che parla in lui. Gesù è stato capace di snidare quell'inquilino abusivo che quest'uomo si porta nel cuore. Ha fatto saltare fuori la malattia, e una volta che fa saltare fuori la malattia, finalmente questa malattia si può curare. E allora tocca a Gesù a parlare adesso. Poche parole. Si dice che Gesù lo rimproverò, lo sgridò, e ciascuno traduce come vuole, ma c'è proprio quasi un grido di Gesù che si contrappone al grido di quest'uomo. L'abbiamo ascoltato nel testo, c'è un rimprovero deciso, diretto di Gesù nei confronti di quest'uomo. E poi dice pochissime parole. Anche qui è interessante come lavora l'Evangelista Marco. Non ci dice niente della predica che ha fatto Gesù. E anche nel momento in cui Gesù guarisce, ci dice che dice soltanto questo: taci, esci da lui. Tre parole, quattro parole. Queste parole sono la predica di Gesù, sono l'insegnamento da raccogliere. Non ci interessa niente su che cosa ha predicato Gesù. Queste sono la prima predica ufficiale di Gesù dopo le parole che abbiamo ascoltato ieri, che era la proclamazione del regno. Taci, esci da lui. E la prima parola è taci. Gesù impone il silenzio, chiede di fare silenzio. Perché? Perché il male, l'avversario, il nemico, il demonio, chiamiamolo come vogliamo, si presenta anzitutto così come menzognero, è il padre della menzogna, come ci viene presentato nel libro della Genesi. Se mangerai del frutto sarai come Dio. È vero che Dio ha detto di... È quello che insinua un dubbio, una menzogna, quello che ti fa poi dire le bugie, quello che ti divide. E allora Gesù gli dice taci, perché quando parli dici bugie, è meglio che stai zitto. Detto a quest'uomo, è l'invito a spogliarsi delle parole non vere, delle parole finte, delle parole inutili, che trasformano la vita in un'illusione. Ma nello stesso tempo, dicendo taci, Gesù ribadisce di essere lui la parola, non le chiacchiere. Lui è la parola. Le altre sono chiacchiere o sono bugie. Se taccio, riesco ad ascoltare la parola di Dio. Se parlo, copro con le mie parole la sua parola e non c'è più speranza di guarigione per me. Taci. E poi esci da lui. Esci, uscire. Uscire non è come dire, è uno dei verbi fondamentali dell'Antico Testamento. Quando Gesù dice esci, invita quest'uomo, lo diciamo in termini un po' difficili, a fare un nuovo esodo. Sappiamo tutti che cos'è l'Esodo, abbiamo tutti ascoltato mille volte l'uscita degli israeliti dall'Egitto. Tutto il libro dell'Esodo si gioca attraverso questi due verbi, il verbo uscire dall'Egitto per entrare nella terra promessa. Quest'uomo è invitato a trovare la libertà. Cos'è l'uscita dall'Egitto? È il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Esci, trova la libertà. Sei schiavo del demonio che hai dentro, sei schiavo della menzogna che ti abita, sei schiavo di questo spirito che ti tiene incatenato. Esci, liberati. Ancora una volta il messaggio di Gesù si qualifica come un messaggio contro il male per la libertà delle persone. Cosa avevamo detto ieri? Convertitevi, credete al Vangelo, abbandonate il male, fidatevi, attaccatevi a una buona notizia. Taci, esci da lui, è la stessa cosa. Esci da quello che sei tu, esci da quello che ti rende schiavo, esci da quello che ti incatena e vivi da uomo libero. Quest'uomo deve riconoscere la propria schiavitù, deve vivere la propria Pasqua. Tra l'altro il suo grido che abbiamo ascoltato prima, sei venuto a rovinarci, quanto assomiglia alle parole di Israele nel deserto che dice come stavamo bene quando eravamo attorno alla pentola della carne, mangiavamo le cipolle, questi qua che rimpiangono le cipolle mentre stanno andando verso la libertà. Come si assomigliano queste parole, sei venuto a rovinarci? Quante volte il popolo di Israele ha detto a Mosè, sei venuto a rovinarci? E Mosè semplicemente lo stava portando verso la libertà. E allora arriva per quest'uomo che prima ancora di essere indemoniato viene qualificato come uomo, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e allora avviene la guarigione. E notiamo bene, è il primo miracolo che ci racconta San Marco. Tutti dicono, ma il primo miracolo non è le nozze di Cana, no? Le nozze di Cana sono il primo miracolo nella versione di Giovanni. Ciascun evangelista la conta un po' a modo suo, ricostruisce con decine d'anni di distanza le vicende di Gesù, obbedendo non tanto a una cronaca giornalistica, quanto a una rielaborazione teologica della vita di Gesù. Ciascuno ci vuole comunicare un messaggio, niente di strano. Se voi venite a messa la domenica, sentite la mia predica, quella di Don Maurizio, quella di Don Egidio, probabilmente sentite tre cose diverse. Ma non è perché io vi imbroglio Don Egidio o Don Maurizio, ciascuno interpreta a modo suo quello che la parola gli ha detto. Lo stesso fanno i Vangeli, che reinterpretano a modo loro la vicenda di Gesù. Ecco, per Marco il primo miracolo è questo, la guarigione di un indemoniato nella sinagoga. Come per dire, tu uomo, tu donna, abituato a vivere normalmente la tua fede in mezzo a tanti altri, hai bisogno di essere profondamente liberato dal male. Dal male che non ti rende libero, dal male che ti rende schiavo, dal male fatto di troppe parole finte. Taci, esci da lui, trova la libertà. È interessante vedere come proprio tutti i primi capitoli del Vangelo di Marco ci presentano Gesù in lotta contro gli spiriti maligni. Non immaginiamoci il diavoletto con le corna alla coda che sembra il gagliardetto del Milan. Non è così. Immaginiamoci tutto il male interiore che pervade la nostra vita, che pervade il mondo. Qualche volta quando sentiamo parlare delle possessioni del demonio ci immaginiamo chissà che cosa. Dovremmo immaginarci molto più semplicemente il male che purtroppo opera nel mondo, in ciascuno di noi, nel mondo intero. Dovremmo immaginarci semplicemente quella realtà dove grano e zizzania, per usare i termini del Vangelo di Matteo, crescono insieme. Qui poi allora sta tutta la novità, ho già detto prima, la dottrina di Gesù, una dottrina nuova, autorevole, che induce al silenzio. Salto tutta una lunga parte che mi ero preparato, ma non è il caso, per arrivare a rispondere alla seconda domanda. Vi ricordate cosa ho detto ieri? La prima domanda, che cosa dice il testo? Ho provato a ricostruirlo un po'. Che cosa mi dice questo testo? E anche un invito a una preghiera. Nel Padre Nostro, noi come diciamo, come concludiamo il Padre Nostro? Ma liberaci dal male. Questa preghiera che comincia col Padre finisce col male, finisce male, direbbe qualcuno. E allora forse vuol dire che abbiamo veramente bisogno di essere liberati dal male. Si guarda a Gesù per essere liberati dal male. Mi piace pensare proprio anche alla nostra opera di credenti come l'opera di chi aiuta l'altro a liberarsi dal male. e mentre aiuta l'altro a liberarsi dal male, aiuta anche se stesso. E qui fate tutte le vostre considerazioni. Quante volte abbiamo liberato dal male qualcuno, qualche volta qualcuno ci ha liberato dal male. Do soltanto idee velocissime. Si libera dal male qualcuno quando gli togli un po' di peso, quando lo aiuti a portare i pesi, quando rendi la sua vita più leggera. Non è vero che è così? Quando semplicemente porti con lui i pesi della vita, dici guarda, lascia stare, questo è un peso inutile, buttalo via, lascia perdere. Quante volte ci hanno aiutato le persone che ci hanno reso la vita più leggera. Questa è una bella forma. Taci, esci da lui, stai leggero, stai lieve, non incupirti, togliti qualche peso di dosso e vivi più libero, vivi più svelto, vivi più leggero. Oppure si libera dal male quando si sta vicini nel momento del dolore, dove non ti posso togliere il male fisico, però ti posso fare compagnia. Questo è un modo concreto per liberare l'altro dal male, non lasciarlo soffrire da solo, non lasciarlo morire da solo. Solo Dio gli potrà togliere il male, ma tu in qualche modo lo liberi perché sei solidale col suo dolore, col tuo affetto, col tuo silenzio, con la tua presenza. E poi si libera dal male a volte semplicemente custodendo un clima buono, rendendo buona l'aria, rendendo un clima in una famiglia, in una comunità cristiana, in un'assemblea di fedeli un po' meno pesante, un po' più respirante, un po' più libero. Qualche volta per liberare dal male è abbastanza custodire un clima dove uno si trova bene, dove uno si sente a suo agio. Respirare un'aria nuova, esattamente come quando uno va in montagna, non fa niente, ma soltanto respira l'aria della montagna, che è un po' meglio di quella di Milano, senza far niente, stasa meglio. E qualche volta nelle nostre famiglie, diciamo, c'è clima pesante nella mia famiglia, c'è clima pesante nella mia parrocchia. Custodire un clima più lieve è già liberare dal male. Questo è un primo approfondimento, segnalo soltanto un secondo approfondimento. Che cosa mi dice questa parola? Ho detto, mi dice liberaci dal male, ma mi può anche dire custodisci e cerca di capire quali sono i mali nascosti dell'altro. Cura le ferite nascoste. Cosa significa? Gesù ha capito quali erano le ferite nascoste di quest'uomo e proprio perché ha capito ha potuto guarirlo. Qualche volta noi invidiamo gli altri, diciamo quello lì gli va sempre tutto bene, guarda quello lì, io lavoro e questo qua non fa fatica. Cosa ne sappiamo? Quante volte abbiamo invidiato gli altri senza conoscere veramente quello che stanno patendo, quello che stanno soffrendo? Quante volte ci siamo illusi di conoscere chi è davvero l'altro e non ne abbiamo capito il dolore nascosto? Forse abbiamo bisogno anche di fare questo, entrare nelle piaghe nascoste della vita dell'altro per poterlo curare e guarire. Ecco soltanto due approfondimenti possibili. Liberaci dal male, Signore, aiutami a contemplare le ferite nascoste del fratello. Ci fermiamo per un istante, come dicevo ieri, pochissimi minuti, solo simbolici. Non abbiamo tempo per fare le mezz'ore, nei quali proviamo a rispondere alla terza domanda. La prima, cosa dice il testo? La seconda, che cosa mi dice? La terza, nella contemplazione, che cosa dico al Signore dopo aver ascoltato questo testo? Due minuti di silenzio prima di rispondere alla quarta domanda, che cosa faccio adesso che ho ascoltato questo testo, e di concludere pregando insieme.